Radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il costo della sanità continua ad aumentare. Nel 2024 ho raggiunti i 97 miliardi di franchi. Per il 2025 si andrà probabilmente oltre i 100. Sicurezza, socialità o trasporti, i margini per una migliore ripartizione dei compiti Confederazione Cantoni ci sono, dice un rapporto. Difendere l'indipendenza della SSR, questo uno dei motivi del no a 200 franchi bastano, così l'analisi Vox sul voto dell'8 marzo. 8 milioni di franchi per la fortezza di Bellinzona, il Consiglio di Stato ticinese approva un contributo per il progetto di valorizzazione. Altre 3 settimane di tregua, c'è sollievo in Libano e anche l'opinione pubblica israeliana vede di buon occhio il processo negoziale. Meta licenzia 8.000 dipendenti, il nuovo piano Zuckerberg prevede di dirottare ingenti risorse nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Hockey su ghiaccio, stasera gara 4 della finale playoff tra Friburgo e Davos, Gotteron davanti 2-1 nella serie. Il sistema sanitario svizzero costa sempre di più, a confermarlo è l'analisi dei dati relativi al 2024. 97 miliardi di franchi, la cifra raggiunta, un aumento di oltre il 4% rispetto all'anno precedente. E, secondo l'Ufficio federale di statistica, i dati non fanno intravedere un'inversione di tendenza nell'immediato futuro. Ma a raccontarci, spiegarci di più su questo tema c'è con noi Anna Valenti.
Sì, i cittadini se ne sono già accorti da tempo, visto gli aumenti dei premi cassamalati, ma ora arrivano anche i numeri a confermare la crescita dei costi legati alla sanità. L'analisi fatta dall'Ufficio di Statistica, va sottolineato, si riferisce al 2024, sono appunto gli ultimi dati completi disponibili. E il primo dato significativo riguarda i costi complessivi del sistema sanitario svizzero, che ha toccato quota 97 miliardi di franchi, appunto vale a dire il 4,1% in più dell'anno precedente. A trainare verso l'alto i costi sono soprattutto le cure stazionarie, vale a dire interventi chirurgici, ricoveri in ospedale, degenze e le cure di lunga durata relative soprattutto ad assistenza in casa per anziani o malattie croniche. L'aumento qui si aggira attorno al 6%. In misura minore incidono anche le cure ambulatoriali, ossia visite dal medico, esami, controlli. Tutte insieme queste categorie rappresentano i 2/3 dei costi del sistema sanitario. Altra voce che aumenta è quella del costo dei farmaci, delle apparecchiature e dei materiali medici. Guardando ai responsabili, diciamo così, principali dei costi, gli ospedali restano in cima alla lista. Da soli assorbono oltre il 36% della spesa complessiva, a seguire in misura minore gli studi medici.
Ecco, ci hai detto che la spesa sanitaria cresce, ci hai raccontato perché. La domanda ora è: sappiamo chi la finanzia?
Sì, e la fetta più grossa, il 60%, è finanziata da noi assicurati attraverso i premi cassamalati e per un 20% da quello che paghiamo di tasca nostra attraverso la franchigia, la partecipazione del 10% e così via. Il restante è finanziato da Confederazione, Cantone e Comuni, più o meno attorno al 30%. La conclusione è che la pressione sulle economie domestiche continua a crescere. Nel 2024 la spesa sanitaria è stata di circa 10.800 franchi per persona. Ovviamente ci sono differenze cantonali molto marcate. Ad esempio a Basilea Città la spesa è stata di 13.700 franchi pro capite, mentre a Uri, dove si è registrata la tariffa più bassa, diciamo così, la spesa più bassa è stata di 8.700 franchi, il 37% in meno.
Ecco, questi dati, lo abbiamo detto, ci raccontano del 2024, ci dicono anche qualcosa sul futuro.
Sì, e non sono dati confortanti per le tasche degli assicurati. L'Ufficio di Statistica ci dice che i primi dati parziali relativi al 2025 appunto dicono che la spesa sanitaria è in crescita, l'aumento stimato è del 3%, ergo i costi sanitari toccheranno quota 100 miliardi di franchi. Dunque non siamo davanti a picchi massimi momentanei, ma l'aumento della spesa sanitaria è ormai una tendenza strutturale.
Grazie Anna Valenti per questi dati e queste spiegazioni. Cantoni forti e indipendenti sono il fondamento del federalismo. 2 anni fa Consiglio federale e conferenza dei governi cantonali avevano dato il via al progetto Dissociazione 27, voluto per analizzare e rivedere la ripartizione dei rispettivi compiti su più livelli. In vari settori ci sono margini di miglioramento e oggi a Berna è stato presentato il rapporto intermedio. Per noi c'era Alessio Veronelli.
Federalismo in evoluzione, almeno per quanto riguarda la ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni in vari ambiti politici. Tema centrale del progetto Dissociazione 27, giunto ormai a metà strada.
Alors on a 21 domaines de tâches, hein, qui vont des tâches de police.
Sono 21 i settori nei quali è stato individuato un certo potenziale di dissociazione o rivista ripartizione dei compiti, ci spiega la direttrice dell'Amministrazione Federale delle Finanze, Sabine Dameliot. Settori che vanno dalla sicurezza agli affari sociali, dai trasporti alla formazione. Il nostro non è uno studio di risparmio finanziario in senso stretto, ma è finalizzato a un trasferimento dei compiti che renda l'apparato statale più efficace e questo spesso porta anche a dei risparmi. Se in Svizzera il federalismo è stato riformato in modo fondamentale per l'ultima volta nel 2008, 18 anni fa dunque, nel 2024 si è voluto capire dove ci sono dei nuovi margini di miglioramento nella ripartizione dei compiti e quali sono nuovi e vecchi nodi ancora da sciogliere. I problemi sono essenzialmente due, aggiunge Sabine Dameliot. Da un lato i falsi stimoli, ovvero quando è lo Stato a finanziare non ci si pensa troppo su. Dall'altro un problema di efficacia, perché i cantoni con la loro prossimità possono decidere meglio. Il rapporto intermedio sarà ora posto in consultazione a Confederazione Cantoni, Unione delle Città Svizzere e Associazione dei Comuni Svizzeri, mentre quello finale è previsto per fine 2027.
Parliamo ora di democrazia diretta. Tra i temi più significativi sottoposti ai cittadini negli ultimi anni, due sono stati oggetto delle votazioni dell'8 marzo scorso, ovvero l'imposizione individuale approvata e l'iniziativa sulla SSR respinta. A confermarlo è l'elettorato in un'analisi post-voto che ha anche indagato le motivazioni alla base delle diverse maggioranze. Alan Crameri.
L'imposizione individuale, che non farà più distinzione tra contribuenti sposati e no, era promossa dai partiti di visioni progressiste, sinistra e liberali. L'analisi voto dell'Istituto GFS conferma è il loro elettorato ad averla sostenuta maggiormente, ma molto di più a sinistra. L'87% della base socialista e addirittura il 94% di chi di solito vota per i Verdi. Tra i simpatizzanti del PLR il sì si è fermato al 54%. Se il risultato finale è stato un sì chiaro al 54,4%, quindi è stato anche perché il no dall'elettorato conservatore non è stato così deciso come il sì a sinistra. Tra gli elettori di UDC e Centro, un terzo ha comunque sostenuto la riforma. Il sondaggio ci dice che a contare sono stati più i motivi sociali, come l'uguaglianza uomo-donna, che quelli di giustizia fiscale. Altro tema di grande interesse lo scorso marzo, l'iniziativa SSR per diminuire il canone a 200 franchi, respinta col 61,9% dei voti. L'iniziativa non ha trovato maggioranze al di fuori della base UDC e anche le fasce più giovani l'hanno respinta, anche se un po' meno chiaramente rispetto a quello più anziane. Ha votato a favore dei 200 franchi chi ha poca fiducia nelle istituzioni, nel giornalismo e in particolare nella SSR. Chi invece ha votato no lo ha fatto soprattutto con l'intento di mantenere l'indipendenza della SSR più che per una difesa delle minoranze linguistiche. In votazione c'erano anche altri temi, ma imposizione individuale e iniziativa SSR sono stati giudicati al secondo e al terzo posto tra le votazioni più importanti della legislatura in corso, dietro a quella sull'approvvigionamento elettrico, davanti alla 13ª AVS, e ciò si è riflesso anche sulla partecipazione, nettamente al di sopra della media.
In Ticino ora, perché il cantone ha concesso 8 milioni di franchi al progetto di valorizzazione della fortezza di Bellinzona, un progetto che, ricordiamo, sta anche facendo i conti con una raccolta firme per un possibile referendum che contesta l'introduzione di un biglietto d'ingresso per la corte interna di Castelgrande e la Galleria della Murata. Sentiamo Marcello Ierace.
Con 8 milioni di franchi il cantone finanzierà dunque quasi la metà dell'intero investimento per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona, ovvero oltre 18 milioni e mezzo di franchi. Un contributo che dovrà passare dal Gran Consiglio, ma che di fatto conferma il sostegno del governo cantonale a questo progetto. Come ci dice Endrio Ruggero, capo dell'Ufficio dei Beni Culturali del Dipartimento del Territorio.
Chiaramente il cantone apprezza, anche perché, occorre dirlo, è un progetto sul quale si sta lavorando sostanzialmente da una decina d'anni. E quindi in questo partenariato tra enti pubblici, quindi proprietà del cantone, gestione affidata alla città con il contributo cantonale, viene portato avanti anche con questo progetto di valorizzazione.
La valorizzazione prevede diversi interventi, nuovi percorsi turistici interattivi, un restyling dell'entrata di Castelgrande, una mostra permanente a Sassocorbaro, ma anche l'introduzione di un biglietto d'ingresso per la corte interna Castelgrande e per la Galleria della Murata, novità contro cui si stanno raccogliendo firme per un possibile referendum. Il cantone con questi 8 milioni avvalla dunque anche questa soluzione.
Questo tema evidentemente è stato uno di quelli che ha suscitato un grande dibattito. Il tema nasce sostanzialmente dal fatto che gran parte dei turisti non accede a degli spazi che sarebbero a pagamento, ma lo fa senza pagare, perché la gestione del maniero, per chi lo conosce, è complicata. Quindi questo è un modo per dare una risposta, anche per dare una sostenibilità economica a tutto il progetto.
8 milioni sono 8 milioni di soldi pubblici, ecco, avete valutato la possibilità di esentare i residenti da questo tipo di biglietto?
Questo è un tema che è stato chiaramente discusso, ma è un tema che riguarderà soprattutto la gestione che, ricordo, è data alla città. Noi come cantone vigileremo affinché questo possa avvenire con un'attenzione particolare soprattutto ai locali.
A gestire la fortezza dovrebbe poi essere una fondazione, all'interno della quale vi sarà anche un rappresentante del cantone.
Ancora dal Ticino cronaca, un incendio è scoppiato questa mattina in un'autorimessa che unisce tre palazzine a Breganzone. I pompieri di Lugano ci hanno fatto sapere, ci hanno appena confermato che le fiamme sono state spente, erano partite da un'auto elettrica e hanno coinvolto anche il veicolo accanto. Non ci sono feriti, ma per precauzione una trentina di inquilini è stata sfollata. Nel frattempo buona parte di essi ha potuto fare rientro a casa. In mattinata dalle fiamme si era sprigionata una densa colonna di fumo dall'odore intenso e sgradevole. L'incidente è stato anche segnalato da Alert Swiss, l'app della Confederazione, che consiglia di chiudere porte e finestre e la ventilazione. Siamo alla pagina estera. In Libano è quindi scattato per 3 settimane ancora il cessate il fuoco negoziato nelle ultime ore a Washington. Per molti libanesi è di certo un sollievo. Ricordiamo che a seguito dei bombardamenti israeliani ci sono stati 1.300.000 sfollati. Ma come è visto questo processo negoziale invece in Israele? Cosa dicono stampa e opinione pubblica del risultato dei colloqui di ieri? Lo chiediamo a Michele Giorgio, nostro collaboratore collegato in diretta. Michele.
Sì, buongiorno. Il primo dato che ricorre nelle considerazioni delle persone comuni, come dei giornalisti, dei commentatori, è la fragilità della tregua e anche dei negoziati a Washington mediati dagli Stati Uniti. Il cessate il fuoco in sostanza è visto da molti israeliani come una pausa tattica più che come un vero passo verso la pace. E non sorprende che nei giorni scorsi diverse comunità al confine con il Libano abbiano manifestato contro la tregua perché ritengono irrisolta la questione della sicurezza. Diversi analisti insistono ancora sul pericolo di fermarsi prima di aver raggiunto risultati strategici tangibili e soprattutto a destra alcuni sottolineano che lasciare irrisolti gli obiettivi dichiarati dal governo alimentano la frustrazione nell'opinione pubblica, indeboliscono la leadership di Netanyahu. Convince sino ad un certo punto la costituzione di una zona cuscinetto nel Libano del Sud, perché in ogni caso non può impedire possibili futuri lanci di razzi a medio raggio da parte di Hezbollah e anche perché espone i militari israeliani a rischi concreti. Noi ricordiamo che Israele ha già avuto una zona cuscinetto nel Libano del Sud tra il 1985 e il 2000 con centinaia di soldati uccisi.
Ecco, questa pausa prolungata nei combattimenti dà occasione per, insomma, negoziare. La stabilità fra i due paesi dipenderà da molti fattori. Israele cosa vuole, cosa è effettivamente in grado di ottenere?
L'obiettivo dichiarato da Israele, dal governo Netanyahu, è invariato: ridurre o eliminare del tutto il ruolo e il peso di Hezbollah in Libano, che è una condizione ritenuta imprescindibile per qualsiasi accordo duraturo con Beirut. E questo è l'obiettivo, però di fronte alla situazione che c'è soprattutto in Libano non sarà facile per Israele ottenerlo, perché il governo di Nawaf Salam e il presidente Joseph Aoun non sono nella condizione o non appaiono nella condizione di poter davvero imporre la loro linea ad un movimento particolarmente organizzato e sicuramente il più forte militarmente in in Libano. Quindi la sensazione che c'è a Tel Aviv è questa, cioè che questi negoziati sono sicuramente un passo in avanti, possono aprire nuove prospettive molto molto importanti, ma il risultato che vuole Israele, cioè eliminare il pericolo di Hezbollah per il suo confine nord, non è assolutamente garantito.
Grazie a Michele Giorgio per questa analisi sulla situazione dopo il prolungamento del cessate il fuoco fra Israele e Libano. Il Parlamento tedesco intanto ha votato questa mattina a favore del disegno di legge del governo messo a punto per contrastare l'impennata dei prezzi del greggio dovuta alla situazione in Medio Oriente. Sul tema i partiti della maggioranza non hanno trovato un'intesa, mettendo a nudo le profonde spaccature all'interno dell'esecutivo. Da Berlino, Walter Raue.
È una misura che dovrebbe dimostrare la compattezza e intraprendenza del governo di grande coalizione di Friedrich Merz. A partire dal 1° maggio e per la durata di 2 mesi, le imposte sul carburante verranno diminuite in Germania di 17 centesimi al litro e le imprese otterranno la possibilità di pagare ai loro dipendenti un bonus aggiuntivo di 1.000 euro esentasse. Con queste due iniziative l'esecutivo reagisce al forte rincaro dei prezzi del greggio, riducendo gli effetti inflazionistici per i cittadini. Quello che i partiti della maggioranza festeggiano come un grande successo è però in realtà il minimo denominatore comune raggiunto dopo settimane di febbrili trattative e aperti scontri fra i cristiano-democratici del cancelliere e i socialdemocratici del ministro delle finanze. Quest'ultimo avrebbe preferito di introdurre una tassa sugli extra profitti delle multinazionali petrolifere e nuovi incentivi per le fonti energetiche rinnovabili, proposte spinte però dal partito di Friedrich Merz. Anche in altri punti l'esecutivo sembra più spaccato che unito. Il recente disegno di legge presentato dalla CDU per una riforma del sistema sanitario che permetterebbe alle casse malate di risparmiare 20 miliardi di euro all'anno è stato bocciato dall'SPD, che l'ha definito come poco equo. Lo stesso vale anche per la tanto attesa e sempre rimandata riforma delle pensioni di anzianità, che per via dell'effetto demografico e dell'invecchiamento della popolazione sono vicine al collasso. Molti osservatori politici, l'Unione degli imprenditori e anche i sindacati hanno nel frattempo l'impressione che questo governo non ha la forza per mettere in atto le riforme di cui il Paese avrebbe urgentemente bisogno.
In Italia continuano le polemiche intorno alla Biennale di Venezia, che inizierà il 9 maggio con la prevista partecipazione di Israele e soprattutto della Russia. Ci spiega tutto il nostro collaboratore Alessandro Braga.
La cosa certa al momento è che la Commissione europea ha congelato il finanziamento di 2.300.000 euro destinati per il prossimo triennio alla Biennale di Venezia. Motivo: la presenza del padiglione della Russia, che ritorna alla kermesse dopo 4 anni, nonostante l'invasione dell'Ucraina, causa dell'esclusione, non sia assolutamente terminata. Nelle ultime edizioni gli artisti russi prima avevano deciso di ritirarsi nel 2022, mentre nel 2024 il padiglione permanente destinato alla Russia era stato prestato alla Bolivia. Quest'anno il ritorno, che ha fatto infuriare la Commissione europea, che ora ha dato 30 giorni di tempo ai vertici della Biennale per motivare la scelta di riammettere la Russia. Una risposta è già arrivata, con una nota in cui si spiega che la Biennale non ha autorità per impedire ad un paese di partecipare, visto che qualsiasi paese riconosciuto dalla Repubblica Italiana ha il diritto di chiedere la partecipazione. Inoltre, si sottolinea, la Biennale enfatizza il dialogo, l'apertura e la libertà artistica. Una scelta presa in autonomia dai vertici dell'ente, che ha tra l'altro indispettito il governo, che avrebbe preferito una decisione diversa. Forse per provare a smussare gli angoli e sperare in un cambio di idea da parte della Commissione, è arrivata ora la decisione della giuria internazionale di non premiare né con Leone d'Oro né con menzioni varie Russia e Israele, perché, è stato spiegato, rappresentano paesi i cui leader al momento sono accusati di crimini contro l'umanità dalla Corte Penale Internazionale.
La notizia è arrivata ieri sera. Meta, la società proprietaria di Facebook e WhatsApp, ha deciso di licenziare 8.000 persone, il 10% degli effettivi, una misura che serve a compensare gli investimenti miliardari che la società intende effettuare per potenziare i suoi prodotti di intelligenza artificiale e recuperare il terreno perso rispetto ai maggiori concorrenti. Per i particolari sentiamo Marzio Minoli.
Quando si dice che l'intelligenza artificiale porterà licenziamenti, solitamente ci si immagina che questa tecnologia vada a sostituire l'essere umano. Quanto annunciato da Meta va oltre. Gli 8.000 licenziamenti previsti servono per compensare gli investimenti nell'intelligenza artificiale e in particolare l'acquisto di server. Meta infatti intende investire 135 miliardi di dollari nell'acquisto di questi apparecchi e tentare anche di accaparrarsi le menti più brillanti in questo settore. Oltre ai licenziamenti, la società che possiede Facebook e WhatsApp ha comunicato anche che non verranno assunte 6.000 persone, come invece era stato pianificato in precedenza. In totale, dunque, verranno meno 14.000 posti di lavoro. Come detto, questi licenziamenti o mancate assunzioni serviranno a compensare gli investimenti necessari per recuperare lo svantaggio di Meta rispetto ai concorrenti come Google e OpenAI, quella che possiede ChatGPT. I licenziamenti inizieranno il prossimo 20 maggio. La società ha detto che chi verrà lasciato a casa riceverà un, citiamo, generoso pacchetto di buona uscita, compresa la copertura sanitaria per i prossimi 18 mesi. Meta, tuttavia, non è la sola azienda tecnologica a ridurre il personale. Un altro colosso, Microsoft, ha offerto a 8.000 dipendenti, il 7% della sua forza lavoro, la possibilità di andare in pensione anticipata. Anche in questo caso la misura serve a compensare gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Per la società fondata da Bill Gates si parla di 140 miliardi di dollari per il solo 2026.
E questo era l'ultimo contributo di questa edizione. Vi lascio allo sport un augurio di una buona giornata.